Radio Magazine.
Hier ist die deutsche Welle.
La Radio Online, Radio Svizzera Internazionale.
This is Voice of the Andes, ACJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi apriamo con Roberto Pavanello, che ci fornirà alcuni aggiornamenti su quanto la propagazione consente di ascoltare con la radio. Poi ci occuperemo del Cebit di Hannover e infine torniamo alle interviste alla fiera del radioamatore di Pompei per sentire un rappresentante dell'associazione radioamatori carabinieri. Prima però vi rammento che il nostro sito è seguente www.radiomagazine.net, email info@radiomagazine.net, e buon ascolto a tutti! Ascoltatori, ci colleghiamo telefonicamente con Vercelli, dove abbiamo in linea Roberto Pavanello. Pronto, mi senti?
Sì, ciao Dario, cordiale saluto a te, naturalmente anche a tutti gli ascoltatori di Radio Magazine.
Ecco, Roberto Pavanello, che è il nostro esperto di ascolti, che cosa bolle in pentola, che cosa si riceve in questi giorni, che cosa consente di ricevere la propagazione, Roberto?
Ma diciamo che la propagazione non è che conceda cose eccezionali in questo periodo, non è ancora infatti aperta la stagione delle latinoamericane in banda tropicale, però si può già ascoltare anche in orari molto comodi, vale a dire durante la serata senza fare nottate insonne, parecchie stazioni che arrivano dal continente africano che rappresentano sempre una certa esoticità.
Ecco, possiamo fare qualche esempio, Roberto?
Sì, certamente, direi che si può iniziare sul 49 metri, dove di sera, diciamo dalle 20 fino alle 24, quindi dalle 9 a mezzanotte, si può ascoltare sul 5.995 Radio Malì, che trasmette dalla capitale Bamako, e sul 6.165 Radio Chad, che trasmette dalla sua capitale in Niamena. Già invece nel tardo pomeriggio si può andare su frequenze più alte, tardo pomeriggio intendo verso le 17, le 18 UTC, e su 11.735 nella banda dei 25 metri arriva molto bene Radio Tanzania, col suo trasmettitore situato nell'isola di Zanzibar, e poi si può anche ascoltare sempre alle 17 il servizio inglese della Wasl Nigeria, quindi il servizio per l'estero, che trasmette su 15.120 kHz. Sempre invece scendendo di frequenza sulla banda dei 60 metri, durante tutta la serata, arriva con un ottimo segnale su 4.845 Radio Mauritania e su 5.130 kHz Radio Ouagadougou, l'emittente del Burkina Faso.
Ecco, un nome un po' difficilotto da ripetere, la capitale dell'Alto Volta, del Burkina Faso, ex Alto Volta. Roberto, sì, prima facevi riferimento a quello che potremmo definire cambio di stagione, no? Il cambio dall'ora solare all'ora legale. Che cosa succede a fine marzo, no?
Sì, a fine marzo succede che molte emittenti internazionali, per non dire praticamente tutte, cambieranno, se non gli orari di trasmissione, perlomeno le frequenze, quindi bisognerà iniziare a monitorare i vari canali per riuscire a compilare la nuova lista delle emittenti che trasmettono anche nella nostra lingua italiana.
Ecco, questo consentirà anche qualche ascolto in più nella mattinata, o mi sbaglio?
Sì, naturalmente, quando si va verso la stagione estiva si aprono le frequenze più alte già nelle prime ore della mattinata rispetto invece all'inverno, che favorisce le ore notturne.
Questo vale anche per le tropicali, Roberto?
Ma per le tropicali purtroppo no, deve esserci sempre la condizione di buio, quindi le emittenti tropicali si inizieranno ad ascoltare più tardi, però comincerà ad arrivare più roba, perché con l'estate si apre un po' la stagione verso il Sud America, quindi nella piena nottata avremo più emittenti sudamericane da ascoltare sulle bande tropicali rispetto a quanto c'è oggi.
Ecco, dovrebbe esserci qualche ascolto in più anche, penso, sui 49 metri, 41 metri, no Roberto?
Si aprono questi ascolti a lunga distanza, Sud America, quindi da Colombia, Venezuela, Brasile, compariranno i segnali extraoceanici sulle onde medie, è un po' celtare la vera.
Ecco, normalmente te scrivi anche moltissimo alle radio, c'è qualche conferma interessante che è arrivata in questo periodo, Roberto?
Ma questo è un tono un po' dolente, in quanto le conferme interessanti sono sempre di meno. Gli emittenti hanno sempre un minore interesse verso gli ascoltatori dall'estero, parlo naturalmente per quanto riguarda i non servizi internazionali, naturalmente i servizi internazionali continuano a confermare e mantenere ottimi rapporti con gli ascoltatori. Oggi come oggi, se si vuole avere delle conferme, c'è da mettersi la domenica mattina sulle frequenze da 6200 a 6400 e cercare qualche tirata nord-europea. Queste sono stazioni hobbistiche portate avanti da radio appassionati e queste ancora molto volentieri confermano i rapporti d'ascolto.
Sono solamente le pirate adesso che mandano le QSL, Roberto?
Sì, certo, le emittenti pirate che continuano a mandare QSL sia in via cartacea sì, oppure adesso in email, in via internet.
Ecco, diciamo che una volta mandare lettere a un'emittente internazionale, avere uno scambio epistolare con una redazione in lingua straniera, aveva anche un valore, no, di rapporti diplomatici fra i vari paesi, ma mi sembra che queste emittenti internazionali non tengano più a questo tipo, questo genere di rapporti, come mai, come lo spieghi?
Ma perché è diminuito con la fine della guerra fredda, è diminuito l'interesse verso il pubblico, diciamo, di fuori dei propri confini, quindi molte hanno chiuso, se guardiamo quello che è stata la chiusura dei servizi italiani che sono stati in Europa dal 1989 a oggi, o qualcosa di impressionante. La però da dire che chi continua a trasmettere ha a volte ancora il desiderio di mantenere ottimi rapporti con i suoi ascoltatori. Solo per...
Ecco, prima c'erano dei veri e propri uffici interminabili dove praticamente si curava la corrispondenza con gli ascoltatori, no?
Certamente, sarebbe stato inimmaginabile che una radio Praga non avesse risposto a una lettera che arrivava da un italiano quando il suo scopo era proprio stare lì a fare propaganda politica verso gli italiani. Oggi questo non è più necessario.
Dall'altro capo del telefono, Roberto Pavanello, da Vercelli, grazie per essere stato con noi, a risentirci.
Grazie a te Dario, e nuovamente cordiale saluto a tutti.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Nell'era dei new media le notizie che corrono più in fretta sono ancora quelle che passano di bocca in bocca e la rete fa soltanto da amplificatore. È incredibile infatti le news che arrivano dal CeBIT 2006 di Hannover, una delle massime rassegne mondiali delle telecomunicazioni e ICT, al centro dell'attenzione anche per l'impiego che queste avranno in vista degli imminenti mondiali di calcio in Germania. Innanzitutto i cellulari che porteremo allo stadio abbandonando definitivamente la radietta transistors. Qui la Grundig ha giocato in casa presentando il suo secondo UMTS compatibile con la tecnologia iMode, il modello G550i, ha una fotocamera digitale integrata da 1,3 megapixel con zoom digitale 4x in grado di registrare anche filmati. Inoltre il telefonino supporta lo streaming video e le chiamate video, supporta anche i formati MP3 per i file audio ed è possibile ascoltare la musica direttamente dagli speaker stereo presenti sul cellulare. Il G550i è quadriband e integra connessioni USB e Bluetooth. Inoltre è presente uno slot micro SD per schede di memoria fino a 1 GB di spazio. Un cellulare decisamente consigliato a chi vuole scaricare anche la nostra trasmissione da internet. E in questo campo scontro frontale con giapponesi e soprattutto coreani, visto che la Samsung ha invece presentato al CeBIT di Hannover quello che viene definito il cellulare anti-iPod, riferendosi a quello costruito dalla Apple, il nuovo modello del colosso coreano, infatti, denominato smartphone, batte ogni record di memoria, infatti il primo cellulare equipaggiato con un disco rigido da 8 GB, si chiama SGH-i310 ed è corredata con una fotocamera digitale e un lettore MP3 con i quali è possibile portare ovunque oltre 2000 brani musicali e video. Il dispositivo utilizza il sistema operativo Windows Mobile 5.0 ed è dotato di una uscita USB e un'applicazione, il Plug Play, che permette di usare il cellulare come un hard disk portatile. La fotocamera ha un sensore da 2 megapixel con flash ed è presente uno slot per memorie esterne e un'uscita TV, nonché un sistema di amplificazione digitale ad alta potenza che lo trasforma in uno stereo in miniatura. Al Cebit di Hannover, che nulla a che vedere con quelle che potremmo definire fiere paesane che invece si svolgono qui da noi in Italia, c'è stato poi un susseguirsi di notizie, come dicevo prima, da un certo interesse. Una della più importante, che svilupperemo la settimana prossima, riguarda la Cina, che sta producendo la banda larga per internet sfruttando le reti per il trasporto di energia elettrica. Ma ritorniamo ai cellulari. Al Cebit sono stati avviati due discorsi importanti, uno sulla televisione ad alta definizione, dicevamo siamo alla vigilia dei mondiali di calcio in Germania, e l'altro sulla televisione su cellulare, che già sta vedendo alcuni esperimenti in Gran Bretagna, Canada, Corea e Giappone. Anche qui c'è uno scontro sugli standard da adottare, il DVB-H europeo contro il DMB per gli altri paesi, oltre, come dicevamo prima, allo scontro frontale per le case costruttrici, Nokia contro Samsung, LG ed altri vendor, in mostra con gli ultimi terminali per guardare via satellite, via broadcasting, programmi e videoclip direttamente dal cellulare. Argomento tanto importante che ad Hannover ha preso parola anche Vivian Reding, commissario dell'Unione Europea per l'Information Society, che ha ribadito la necessità di armonizzare velocemente ruoli e normative sul fronte della televisione mobile. Aspettare il 2012, quando lo spettro di frequenza utile a trasmettere segnali televisivi sarà sufficiente, ha di fatto ammonito la Reding, non è possibile, bisogna arrivare a una soluzione decisiva del problema prima, ovvero entro i prossimi 12 mesi. Sono sempre più convinta, ha detto la Reding, che non si possono aspettare ancora 6 anni per registrare lo sviluppo su larga scala di un servizio come la televisione mobile. Non possiamo dormire su questo tema, perché fuori dall'Europa molte attività sono già in corso ed è quindi fondamentale definire in tempi brevi un adeguato spettro comune di banda su scala europea per lanciare i servizi di base. Sul tavolo della discussione, lo si sa da tempo, ci sono anche interessi multimiliardari e la stessa Reding ha richiamato l'attenzione sui modi con i quali andranno ripartiti, così come ha definiti, i dividendi digitali relativi agli spettri di frequenza da assegnare e ai vari operatori coinvolti nel lancio della televisione mobile. Al momento invece l'incertezza sembra regnare quasi sovrana e non c'è una visione univoca di quale dei sei possibili potrà essere lo standard tecnologico di riferimento per la televisione via cellulare a inizio del 2007. In ogni caso si farà il punto della situazione per evitare che le potenzialità di questo servizio vengano meno. E intanto, stando alle stime elaborato da Nokia, entro 30 mesi ci sarà l'esplosione di massa della domanda per la televisione mobile, da un rapporto inviato alla Security and Exchange Commission americana. I consumatori apprezzano la televisione sul telefonino e sono disposti a pagare da 5 a 10 euro al mese per usufruire di questo servizio. In Corea del Sud, grazie a Samsung, questo fenomeno è già realtà, mentre gli operatori di Europa e Stati Uniti stanno per ora alla finestra a guardare. Il DVB-H, lo standard europeo supportato da Nokia, è il primo candidato all'uso dello spettro di banda utile per trasmettere il segnale televisivo ai terminali mobili, ma ancora non è disponibile in tutto il continente. La stessa società finlandese intanto ha pubblicato anche i primi dati di uno studio pilota effettuato con alcuni operatori televisivi e mobili europei, incluso l'italiana Rai, a fine di evidenziare la sensibilità della domanda e di fornire precise indicazioni circa i modelli di business in gioco. Fra i dati più significativi resi noti spiccano quelli che confermano come il pacchetto ideale per vendere la televisione mobile sia l'abbonamento mensile compreso dai 7 ai 10 euro, mentre dal punto di vista dei contenuti i canali più richiesti sono notizie, sport, musica, fiction e documentari. il Regno Unito è il paese più sensibile, stando al sondaggio, al richiamo della televisione sul telefonino, l'83% degli utenti è interessato al servizio e il 76% è pronto a pagare per averlo. A margine della rassegna di Hannover, i dati sulla diffusione di Internet nella nuova grande Germania riunificata. Alla fine del 2005 il 65% dei tedeschi avevano accesso alla rete, secondo quanto riferisce l'Istituto Germanico per l'Economia di Colonia, soltanto nel 2004 erano il 61%, nel 2000 appena il 27%. Esistono evidentemente differenze tra Ovest e Est, un proprio digital divide interno rispetto ai nostri dati, quelli italiani, che parlano del 75% degli italiani collegati alla rete, con una differenza però: il 32% dei tedeschi che usano Internet sono over 60, abituati evidentemente a un rapporto più stretto con le nuove tecnologie, usate dagli italiani invece in massima parte solo dai giovani. E il testo di tutto quello che vi ho letto oggi lo potete trovare sul nostro sito www.radiomagazine.net. Oggi dedichiamo ancora un po' di spazio ad alcune interviste raccolte alla fiera del radioamatore di Pompei. Quest'oggi abbiamo un rappresentante dell'associazione radioamatori Carabinieri.
Sabino.
L'associazione Carabinieri Radioamatori, scopi dell'associazione.
Gli scopi dell'associazione innanzitutto è formata dai carabinieri radioamatori in servizio e dai carabinieri radioamatori in pensione, nonché i loro familiari di primo grado. Quindi questo insieme di colleghi radioamatori appunto formano l'associazione. E gli scopi sono chiaramente quelli di divulgare quello che è l'elettronica in generale, ma anche per eventualmente per quanto riguarda la protezione civile e la copertura a livello nazionale in caso di calamità, quindi avere dei punti di riferimento sul territorio.
Ecco, l'associazione è impegnata anche per quanto riguarda l'autocostruzione, no? Ovviamente.
Certo che è impegnata l'autocostruzione, infatti lei sta notando alcune applicazioni particolari del tutto gratis, cioè anch'io ho costruito un'antenna molto particolare per dei portatili in protezione civile, come delle interfacce, praticamente solo al costo, usando per fare un esempio stupido, con 20 euro abbiamo fatto un'interfaccia che è collegata al computer e a una radio, automaticamente si mandano in esecuzione tutti i programmi e quindi noi possiamo vedere in tempo reale da un computer che ne so, quello che è il meteo, quello che è la GPS, la posizione dei mezzi e via dicendo. Sono centinaia e centinaia le applicazioni.
Ecco, quindi presenti diciamo in tutte le fiere per radioamatori d'Italia, suppongo, no?
Sì, stiamo promuovendo questa nostra attività in tutte le fiere per farci conoscere. Chiaramente
ecco, tra le altre, a parte la presenza alle fiere, quali sono le altre attività dell'associazione?
L'attività chiaramente è quello di incontrarci, di socializzare con noi, ma anche chiaramente con le altre associazioni dell'ARI, associazione degli amatori italiani, di cui la maggior parte di noi facciamo parte, e chiaramente fare dei raduni, farci conoscere in generale.
Ecco, ci sarebbe una piccola parentesi da aprire circa per esempio le cosiddette apparecchiature permesse, non permesse, insomma c'è stato un recente decreto per la libera circolazione degli apparecchi radioriceventi, la libera circolazione nei paesi europei. Dunque, dall'alto del suo osservatorio, che cosa possiamo dire circa le leggi vigenti su questo tema, no?
Allora, diciamo innanzitutto che in generale il ministro, l'ex ministro Gasparri, come per tutti i radioamatori, è stato molto sensibile, è stato uno dei pochi, secondo me, che ha liberalizzato, come sai, le HF immobili e anche per quanto riguarda le frequenze minori, come CB, basta oggi solo pagare, non essere più sottoposto a queste restrizioni, quindi c'è stata una grossa libertà. Per quanto riguarda il resto della sua domanda, non mi trova in difficoltà a risponderle, perché è ovvio che c'è il ministero preposto, ci sono gli uffici preposti a cui noi rimandiamo a loro i relativi controlli.
Beh, qui la domanda era un'altra, ovvero perché ogni tanto taluni appassionati della radio debbano essere confusi in fatti di cronaca e associati all'oschi figuri che si sintonizzano sulle frequenze della polizia o delle forze dell'ordine più in generale, ma comunque apprezziamo lo sforzo dell'associazione radioamatori carabinieri che danno lustro all'arma, sforzandosi perlomeno di comprendere quelle che sono le problematiche legate a questo mondo. Amici, siamo al termine, il nostro sito web è www.radiomagazine.net, la nostra email info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.